Ci siamo di nuovo con voi. Allora, Marco Piccari, Eleonora Marini, Cristiano Cesarini in studio. Andiamo a dare il buon pomeriggio ai nostri che ci accompagnano in questa parte di trasmissione. Mi danno l'ok. Allora, c'è lui, vai.
Sì, c'è Enzo Bucchioni, esatto. Buon pomeriggio.
Ciao Enzo, guarda che eleganza.
Eccolo. Ben trovato. Skype.
Ben trovato. Sì.
Oggi sono casual.
Sempre, ma bisogna sapere indossare anche il casual, caro Enzo. Guarda, hai visto che scusa,
anche tu,
Enzo, però prima
c'è
di partire
subito un testo per te.
Lei, in tuo onore, in vostro onore, si è presentata con la maglia viola, Eleonora Marini, ma vuoi vedere che roba?
E lei si può presentare con qualsiasi colore.
Grazie.
Questo le fa.
Questo però gli done particolarmente, è vero Enzo?
Allora. Sì, è vero, è vero.
Hai visto?
Allora, andiamo a presentare anche gli altri, dai.
Sì, allora ritroviamo Daniele Garbo, ancora buon
ciao,
pomeriggio Daniele.
Daniele.
Buon pomeriggio, ciao Enzo, bello come il sole ti vedo.
No, il sole c'è, metà. Ciao Daniele, grande piacere.
Allora, tra poco dovrebbe arrivare anche il direttore di Tele Lombardia Fabio Ravezzani, tra pochissimo con noi. Allora, io vorrei cominciare insieme a voi partendo un po' dalla partita, diciamo così, prima accennavamo a Inter-Napoli, no? Abbiamo sentito un po' di percentuale su chi potrebbe giocare, su chi potrebbe essere protagonista o meno. Io però vorrei legarla anche in qualche modo a Lazio-Juventus. Vi chiedo se due partite che possono essere considerate spartiacque sia per l'Inter che per la Juventus, per diversi motivi, ma se le considerate tale, no? Perché comunque una c'è la grande sfida scudetto, perché dobbiamo dire così, l'Inter non può assolutamente diciamo perdere dei colpi, poi gioca dopo Fiorentina-Milan, dopo Lazio-Juve, quindi è una partita che viene dopo. Dall'altra parte c'è la Juventus che va ad affrontare la Lazio, che è avanti in classifica, ci sono tutti i contenuti della sfida Sarri-Allegri, eccetera, eccetera. Se considerate queste due partite un po' spartiacque per le due formazioni in questioni Inter e Juve, ma si aggiunge anche lui.
Sì,
direttore.
Salutiamo anche Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia. Buon pomeriggio.
Ciao Fabio.
Ciao a tutti, buongiorno. Ciao.
E mi dai anche l'assist per salutare sempre la mattina chi ci guarda in replica sul 152 del digitale terrestre Top Calcio 24, grazie ancora direttore. Allora Fabio, hai sentito la domanda? Chiedevo di queste due partite, facciamo un po' un raffronto tra Inter e Napoli e Lazio-Juventus, se possono essere considerate un po' spartiacque queste due gare per Inter e Juventus. Parto da Bucchioni, Enzo.
Sì, intanto saluto Fabio, ben trovato. Ma guarda, per la Juventus lo spartiacque è già saltato, cioè l'alluvione è già arrivata. Tutte le partite sono decisive per poter cercare di ritornare in una zona più consona. Per me lo scudetto è già andato, non ne parlo neanche più.
Però c'è la zona Champions.
Sì, appunto, per la zona Champions tutte le partite diventano decisive, soprattutto quando hai uno scontro diretto come questo, dentro al quale poi ci sono, lo sappiamo, mille implicazioni. Cioè Allegri ha pagato il sarrismo 2 anni fa, poi la vicenda Sarri alla Juve, sono tutte queste cose che peseranno nella dinamica di una partita, e i giocatori conoscono bene e cercheranno di comportarsi come tale. E l'altra è la partita veramente spartiacque, ma per chi? Per l'Inter. L'Inter non può perdere altri punti nella maniera più assoluta. Guarda, ti dico che persino il pareggio potrebbe andare essere un risultato accettabile, sì, ma non gradito. Di fronte io mi aspetto un Napoli con una carica incredibile. Perché? Perché hai in panchina il signor Spalletti, che in questi 2 anni non ha pensato ad altro che fare una grande squadra, qualunque essa fosse stata, poi è stato il Napoli e lo sta dimostrando, e ha questa carica contro l'Inter che sicuramente contagerà anche la sua squadra, quell'esonero che non ha mai digerito e che per 2 anni l'ha fatto macerare. Quindi questa è la componente vera di questa partita.
Ravezzani.
Sì, la penso anch'io così, cioè è evidente che la partita determinante è quella del Napoli con l'Inter, perché se il Napoli batte l'Inter la taglia fuori dallo scudetto, cioè dobbiamo applicare lo stesso metro che giustamente Enzo applicava alla Juventus. Un Inter che dovesse perdere col Napoli dopo che ha perso la sfida con la Lazio, ha pareggiato il derby col Milan, ha pareggiato con la Juventus, vorrebbe dire che non è cosa, che non è anno, che non è stagione, che sarebbe paradossale perché a mio avviso comunque l'Inter ha la squadra più forte del campionato.
Chi ti convince di più in questa partita, Fabio? L'attacco dell'Inter, che comunque è prolifico, una difesa invece solida del Napoli. Chi ti convince di più tra le due squadre, anche tra i due allenatori, perché poi sono due mister che non hanno vinto lo scudetto, quindi in lotta per raggiungere un obiettivo importante.
Però completo un attimo la cosa, nel senso che l'attacco dell'Inter, volevo chiedere anche se c'era preoccupazione, però, perché Lautaro, Sanchez e Dzeko diciamo sono reduci da alcuni problemi con le nazionali.
Fabio.
Sì, assolutamente. Oltretutto Lautaro, che gioca molto meglio con l'Argentina che con l'Inter, e viene da un periodo di digiuno su azione piuttosto prolungato. No, direi che è il momento migliore possibile e immaginabile per il Napoli, per l'Inter. Questo non ci sono dubbi. L'Inter ha un problema in attacco con Dzeko che non sta bene, ma sai, poi torniamo sempre ai soliti discorsi, no? Dopo un po' uno si stupisce, dice ma come, Dzeko non sta bene, Ibra si è fatto male, e c'hanno 36 anni, 40 anni, cioè, è chiaro che dopo due o tre mesi sono più facilmente usurabili questi qui, a parte che Ibra è partito già rotto. Quindi la difesa del Napoli sulla carta dovrebbe essere in grado di neutralizzare l'attacco non in grande periodo di forma dell'Inter. E Napoli davanti, bisogna vedere Osimhen. Io torno a pensare che le sfortune degli allenatori le facciano spesso e volentieri i centravanti bravi. Lukaku ha fatto diventare Conte un fenomeno, perché faceva gol o comunque reggeva tutto il peso dell'attacco l'anno scorso, e l'assenza di Osimhen ha fatto passare Gattuso per un cretino. Adesso Osimhen c'è, Spalletti è bravo, ma può contare anche su di lui. Se Osimhen è questo, l'Inter rischia di perdere seriamente la partita.
Daniele Garbo.
Non c'è dubbio che l'ordine di importanza delle partite di questo weekend è chiaramente Inter-Napoli, Fiorentina-Milan e soltanto terza Lazio-Juventus. Io credo che la Juve non possa aspirare nulla di più che a ciuffare un posto utile per la Champions League. Lo discorso scudetto a mio avviso non le appartiene assolutamente. Inter-Napoli è una partita molto più delicata per l'Inter che per il Napoli. Si ripropone un po' quello che si era detto alla vigilia del derby. Il Napoli può anche permettersi di perdere questa partita, l'Inter assolutamente no, perché nel caso in cui dovessero essere sconfitti, i nerazzurri andrebbero a meno 10 dal... quantomeno da Napoli, non so sul Milan, poi bisognerà vedere cosa avrà fatto ovviamente con la Fiorentina, ma insomma il discorso scudetto si allontanerebbe molto, quindi Napoli è sicuramente più tranquillo. Detto questo, l'Inter ha problemi in attacco perché i suoi attaccanti appunto non sono, hanno delle condizioni non ottimali. Lautaro torna da oltreoceano, Dzeko non ha giocato la partita con la nazionale, forse per precauzione, quindi immagino che giochi contro il Napoli, ma sicuramente l'Inter ha le armi per battere il Napoli, ma anche il Napoli ha le armi per battere l'Inter. Oltretutto Spalletti conosce molto bene l'Inter, anche se non ha allenato ovviamente molti dei giocatori che hanno vinto lo scudetto l'anno scorso e ancor meno quest'anno, però conosce bene l'Inter e sa dove colpire, quindi è una partita aperta a qualunque risultato, ma sicuramente chi è più tranquilla delle due è il Napoli.
No, vado da Bucchioni proprio su questa partita. Sì, perché volevo chiedere a Bucchioni su chi arriva meglio, perché mi sembra che l'Inter, abbiamo detto dei tre attaccanti acciaccati, Dzeko dovrebbe tornare in gruppo a breve,
ma io penso anche Lautaro ce la dovrebbe fare.
Lautaro, Sanchez, però sono già i tre attaccanti, più mettiamo Barella che era reduce da un infortunio, non sta benissimo.
De Vrij
dovrebbe essere proprio out. Bastoni pure si è fermato in nazionale e potrebbe rientrare in gruppo e potrebbe giocare, però insomma,
grande occasione per il Napoli.
Io dico comunque ci sono almeno 5-6 giocatori che non stanno in grandissima forma, Bucchioni.
Ma sì, questo è vero, però quando ci sono queste sorse della nazionale, dico la solita banalità, ma che poi in realtà fa pure rima, è sempre difficile capire come si approcceranno i giocatori e in che condizione li ritroverai rispetto a quelli che l'hai lasciato. Il Napoli, ad esempio, mi è sembrato nelle ultime partite un po' stanco, un pochino più scarico dal punto di vista fisico. Magari quelli che sono rimasti hanno recuperato in queste settimane, non lo so. Qualcuno potrebbe aver invece pagato, penso a Insigne, dal punto di vista psicologico. Come torna Insigne? È stato abbastanza massacrato in queste partite, soprattutto nell'ultima. In effetti, ha giocato come ha giocato, l'abbiamo visto tutti. Avrà una reazione oppure torna psicologicamente condizionato? Non lo so. Prima della sosta i valori si potevano anche equilibrare e secondo me l'Inter fisicamente poteva star meglio. Ora queste incertezze ti fanno approcciare questa partita con un'assoluta curiosità, perché voglio vedere, qui secondo me la differenza in gare come queste la fa l'aspetto motivazionale e caratteriale. Perché parlavo prima di Spalletti? Io credo che lui si stia lavorando, il giocatore nella testa, abbia raccontato tutte queste cose, e mi aspetto la differenza la faccia questa intensità da parte del Napoli sotto l'aspetto psicologico. Poi se all'Inter dovessero mancare alcuni di questi, ma oppure in condizioni precarie, allora a maggior ragione.
Sentite, ma Spalletti o Inzaghi? Chi scegliete? Enzo?
Ma io scelgo Spalletti per le cose che ti ho detto. Guarda, ci ho parlato un paio di volte in questi due anni, anche a distanza di mesi, era sempre lì a dire li voglio vedere in faccia. Ecco, questa è l'occasione che lui li rivede in faccia.
Ravezzani, chi è più pronto fra Spalletti e Inzaghi per vincere lo scudetto? Perché diciamo che non sono due allenatori che hanno vinto finora, però potrebbero farlo.
Ma Spalletti è una realtà più consolidata, più affidabile, non è solo una questione di esperienza ma di risultati. Dove lui è andato non ha mai fatto male, diciamo così. Inzaghi è più una scommessa, però a livello di carisma, di prestigio, di, se dovessi scegliere non avrei dubbi Spalletti.
Garbo?
Spalletti anch'io, non solo per l'esperienza ma anche per come fa giocare le sue squadre. Io ricordo il primo Spalletti della Roma quando arrivò per due volte in quarti di finale di Champions. La Roma giocava molto bene a calcio, quindi è un allenatore che incide molto sulle sue squadre e fa un calcio propositivo che a me piace molto.
E poi lo trovo maturato ora, questa esperienza Napoli, anche come gestione mi sembra molto più attento, più anche nel linguaggio. Secondo me questi due anni gli sono serviti, mentre Allegri l'hanno peggiorato, Spalletti l'hanno migliorato.
Sentite, voglio spostare la vostra attenzione su un altro argomento, perché sta montando proprio il caso nei social su Immobile.
Ecco.
Sono scatenati i tifosi della Juventus.
Ci arrivano anche tanti messaggi, Marco, questo
sì,
ancora.
Sì, vi leggo proprio alcune cose al volo e voglio sentire, comincio da Ravezzani un attimo. Esatto. Vergogna calcistica, non meritano la nazionale, non merita la nazionale italiana, assenteista. Va bene tutto, ma chi ti credi di essere? Pagliaccio, io non ti farei mai più giocare in nazionale. Ma questo è un pagliaccio, non lo sapevate forse? Insomma, i tifosi della Juventus, questo non ha giocato con la nazionale per giocare con la Juve. Spero, vabbè, qualcuno poi gli augura addirittura di rifarsi male, qui arriviamo. Tanto come attaccante, poi lo criticano anche come attaccante. Fabio, voglio sentire un po' il tuo pensiero, perché poi lui sta tentando, ha fatto una visita questa mattina ma ancora non c'è nessun riscontro in merito per capire se può giocare o meno. Ricordiamo che tutta la settimana lui non si è allenato, ha fatto soltanto terapia, e oggi c'è questa visita per capire il problema, essendosi riassunto, assorbito, così dicono, questo ematoma che lo aveva fermato nel corso del ritiro appunto a Coverciano. Lo stesso Ferretti era stato chiaro, non poteva giocare per questo tipo di problema, anche lì aveva fatto solo terapia. Fabio?
No, ma quelli che scrivono questi insulti sono gli stessi che, se avesse fatto Chiesa la stessa cosa di Immobile, direbbero bravo, tu sì che sei uno che tiene alla tua squadra, che ce ne frega la nazionale, o comunque non metterebbero in discussione il fatto, la buona fede di Chiesa.
Io ripeto, Dybala ha saltato il Brasile, quindi se poi gioca Dybala che succede?
Ma sì, ma difatti, ma diciamo, questi sono dei poveracci, quelli che scrivono queste cose. Poveracci dentro, no? Cioè, perché pensano che ci sia sempre qualcuno disonesto, magari come sono loro, pronto a fregare il prossimo. Io, che forse sono un po' stupido perché credo sempre nella buona fede della gente, non ci penso neanche che Immobile l'abbia fatto apposta, ma non solo perché sono un ingenuo, anche perché poi questo gruppo della nazionale l'abbiamo visto, è un gruppo coeso, un gruppo che crede molto nell'obiettivo. Qui si tratta di andare ai mondiali, quindi escludo categoricamente che Immobile possa essere uno, cioè se il sospetto poteva essere avvalorato da un amichevole, no? Allora dici, ma forse, no? Si è un po' tirato indietro, ma due partite così decisive, escludo che abbia fatto una scelta di questo genere, quindi è proprio la povertà intellettuale di chi scrive che fa pensare questo.
Io aggiungo anche, così chiediamo agli altri anche un parere su questo, che qualcuno tra i messaggi che ci arrivano scrivono che in realtà lui non si sente importante per la nazionale, è uno che è stato bersagliato dai media e non è stato protagonista alla vittoria degli europei. Quindi perché giocare con l'Italia?
Vabbè, sì, ma l'ematoma c'era, cioè l'ematoma era anche molto vasto, quindi adesso al di là di quello che uno può pensare, però l'ematoma c'era e Ferretti lo ha testimoniato anche qui in diretta.
Non so se è caduto qualcuno. Garbo è caduto. Bucchioni, sì. Voglio un tuo pensiero anche in merito a questa vicenda che sta prendendo corpo fortemente, quindi adesso poi noi stiamo attendendo anche l'eventuale, diciamo così,
gli
aggiornamenti in merito alla
sulla visita
di
oggi,
ecco.
Oh, guarda, queste sono barbarie, io mi rifiuto di scendere anche, commentiamole pure, ma andrebbero proprio neanche dato risalto. Io sono della scuola, della vecchia scuola, McLuhan e quant'altro te lo consigliava. Cioè, questi non aspettano altro che avere una cassa di risonanza per le loro barbarie, le loro frustrazioni. E questa gente è frustrata che si scatena in questo modo, perché non c'è un minimo appiglio. Io se ci fosse lo cavalcherei, ma dov'è un appiglio? Questi non conoscono neanche la psicologia del giocatore, non conoscono proprio il calcio, perché un giocatore come Immobile, se fosse stato appena se avesse pensato un minimo di poter recuperare, sarebbe rimasto in nazionale, perché i giocatori ci tengono, ma ci tengono più di tutti, prima di noi, soprattutto in nazionale, no, poi c'è un mondiale, che devi andare a giocare.
Ma poi Enzo Ferretti è stato abbastanza chiaro, ha detto che insomma non poteva giocare, l'hanno mandato via perché non poteva giocare, quindi non capisco.
Sì, ma non lo penso neanche, ma poi ci sono un professore nazionale che dice delle cose, le dichiara ufficialmente, ma siamo tutti matti se pensiamo delle robe del genere. Ma poi i giocatori ci tengono a giocare queste partite. E poi io aggiungo anche dal punto di vista dell'importanza con la nazionale, è vero, non è stato protagonista come lo è nella Lazio questo giocatore, l'abbiamo criticato, può fare di più, ma dobbiamo riconoscere che quando è mancato lui la nazionale ha giocato peggio, perché faceva dei movimenti importanti, perché apriva gli spazi agli altri. Questo chi conosce il calcio deve capire.
Garbo, che l'abbiamo recuperato.
Guarda, io sull'impegno di Immobile francamente sono pronto a giurarci, a metterci la mano sul fuoco, quindi se diciamo che Immobile si è tolto di mezzo per proteggersi da eventuali infortuni ulteriori e per giocare con la Lazio contro la Juventus, allora dobbiamo dire che in malafede è anche tutto lo staff della nazionale, cosa che evidentemente non è, perché io conosco la serietà del professor Ferretti.
Ferretti è connivente con Immobile,
lavorano con lui. Quindi mi sembra una cosa dell'altro mondo, ma del resto commentare queste cose mi sembra anche inutile, perché abbiamo a che fare con dei personaggi frustrati che vogliono soltanto mettersi in mostra attraverso i social, e io non le scatole piene di questi personaggi, non vorrei più commentare queste cose.
Io vi voglio fare l'ultimo giro prima di lasciare, rimanendo un po' sulla sfida Lazio-Juve, partendo da Ravezzani. Ad oggi, Fabio, pensando un po' al cammino di Lazio-Juve, quindi di Sarri e Allegri, chi ha inciso secondo te di più nella squadra? Ci sono 3 punti di differenza, non ci sono state grandissime prestazioni fino ad oggi, un po' da entrambe le squadre, un po' di problemi. Chi pensi possa aver inciso un po' di più in questo avvio?
Ma sono partite malino, la Juve malissimo, la Lazio malino. Sai, io credo che la vicenda Mancini ci debba portare tutti quanti a una riflessione un po' più ampia sull'innamoramento per gli allenatori, no? Cioè noi stessi, noi giornalisti per primi tifosi, a un certo punto identifichiamo un allenatore come un mago. Poi ci sono i sarristi, gli allegriani, gli ancelottiani, i murignani, e poi scopriamo dopo un po' che magari questi qui fanno malissimo improvvisamente e sembrano dei cretini. E allora dobbiamo farci una domanda, no? Perché prendi Mancini, e Mancini a luglio di quest'anno era un mago, una specie di genio della panchina, oggi passa per imbecille. Dovremmo tutti quanti noi cominciare a pensare che un buon allenatore può migliorare una squadra buona, ma se la squadra ha delle contraddizioni, anche il buon allenatore poi è quello che naufraga con essa. Che cosa ti salva poi del buon allenatore alla lunga? La credibilità. Allegri ancora indiscutibile sulla panchina della Juve, perché è credibile per i suoi risultati precedenti. Se ci fosse stato Pirlo in quella stessa situazione, avrebbero probabilmente già defenestrato. Lo stesso Sarri non sta facendo vedere una Lazio così divertente, no? Tutti si aspettano di vedere le squadre di... Sta facendo una Lazio che gioca un calcio assolutamente banale. Però è Sarri e allora va bene così. Quindi, se tu mi chiedi quanto hanno inciso, diciamo che entrambi finora hanno fallito l'obiettivo. La Lazio non sta vincendo tantissimo ed è non così brillante, e la Juve, insomma, l'abbiamo visto tutti. Mm-hmm. E questo ci insegna che a volte arriva Pioli e scopri che è più bravo degli altri. No, ha una squadra probabilmente più ragionevole degli altri.
Quindi tu dici che Pioli ha una squadra meglio in questo momento?
No, dico Pioli adesso, Pioli è arrivato al Milan, c'era Pioli out quando è arrivato, no?
Sì, è vero.
Eravamo un incapace, adesso tutti dicono ammazza Pioli, poteva allenare la nazionale, l'ultima che ho letto, no? Una via di mezzo, no? Ecco, questo, anche noi a volte ci facciamo un po' trascinare.
Sì, Garbo.
Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Fabio. Io credo che noi dobbiamo essere per primi noi che facciamo informazione in questo campo, dobbiamo essere più equilibrati. Cioè Mancini è stato, ha fatto un miracolo dicendo l'europeo non può essere diventato improvvisamente un incapace adesso, no? Dopodiché uno può anche criticare se commette degli errori. Quando certo, uno critica Mourinho certo. che ha vinto 25 trofei, non è che dice che Mourinho è un incapace, dice che ha sbagliato in quella situazione. Quando io scrivevo un pezzo coi piedi, me ne sono successi tantissimi, chissà quanti ho scritto coi piedi, il mio direttore mi chiamava e mi diceva: ma che cavolo hai scritto, stai più attento, scrivi meglio, hai fatto un pezzo del tubero, come mi succedeva spessissimo. Quindi voglio dire, non è che uno è un incapace perché ha scritto un pezzo del tubero, magari è un incapace in quell'occasione, magari altre volte ne scrive di migliori. Così per gli allenatori, se sbagliano si dice che sbagliano, non mi sembra nulla di strano, voglio dire.
Assolutamente. Bucchioni.
Ma sì, ma guarda, è un mestiere complicato, ci sono i momenti, no? Per riuscire ad arrivare al successo, per avere un gruppo che dà dei risultati, come è successo anche per la nazionale, che vanno addirittura oltre il valore dei giocatori stessi, è perché si crea quella che chiamiamo chimica, alchimia di spogliatoio, il momento, tante energie tutti insieme di 20 giocatori che credono in qualcosa e che spingono. Queste sono le dinamiche di gruppo che aiutano qualsiasi allenatore. Può andare in un gruppo di grandi giocatori o non è accettato l'allenatore perché magari ci sono delle situazioni che non riesce a gestire bene, insomma è complicato. Quello che è la base è il lavoro che hai fatto prima, quello rimane. Giustamente, come diceva Ravezzani, perché abbiamo ancora fiducia in Sarri, anche in Mourinho, ci metto dentro Mourinho, come ha detto Daniele. E poi ci sono anche i periodi in cui ti va tutto bene, altri no. Poi a volte sei anche un po' sorpassato, e questo si devono interrogare loro, se quei modi di fare sono ancora validi nel calcio che è in evoluzione continua. Oggi c'è un'organizzazione che 10 anni fa tutte, anche le piccole squadre, non ce l'hanno, quindi magari vai a perdere con il Venezia perché è più organizzato di te, ti chiude le linee di passaggio, non ti fa giocare, dico le solite cose tattiche, però è questa la realtà del calcio. Uno che dice arriva e vince, io ne vedo pochi. Per me uno solo in questo momento, che è Conte. Sarà che io stravedo, diceva Fabio, parteggiamo per gli allenatori. Io l'ho sempre visto fare bene, sì, soprattutto sì, nel breve, perché ha questa capacità di incidere sulla testa.
No, se si para a vincere pure in Europa sarebbe anche il caso.
Sì, certo, no, però parliamo anche con la nazionale, ricorderete cosa ha fatto, andate a vedere.
No, ci sta. Va bene. Intanto io voglio salutare e ringraziare, perché è stato con noi dall'inizio, a Daniele Garbo. Grazie Daniele per essere stato con noi. Buon fine settimana. Grazie.
Ciao, voglio
anche salutare e ringraziare Fabio Ravezzani. Naturalmente, Fabio, qualche appuntamento nei prossimi giorni con te?
Ma io sarò in onda stasera con le tue stesse problematiche, cioè non sappiamo di che cosa parlare. In attesa che ricominci il campionato per massacrarti di polemiche.
È che si fa fatica a trovare una polemica quando non c'è il campo. Adesso quest'estate immobile mi sembra proprio...
No, ma io annusavo l'aria e sì, direi che una delle cose più interessanti che possiamo fare per fare un po' di bufera e porci la domanda. Ma se Mancini fallisce la qualificazione, lo cacciamo come Ventura? O no?
Tu che fai? Lo cacci sì o no? Dimmi tu.
Secondo me se ne va via lui. Esatto.
Ravezzani che fa? Lo caccia sì o no?
No, perché ha vinto gli europei, però una mezza tentazione mi verrebbe.
Allora facciamo il titolo: Ravezzani tentato dal cacciare Mancini in caso di fallimento.
No, non fai giornalista anche con me, dai.
Bucchioni invece che cosa dici? Come rispondere?
No, se lo fai mondiali se ne va via lui, il problema te lo risolve Mancini.
Mancini, va bene. Grazie Fabio Ravezzani, buon lavoro, a presto Fabio. Grazie ancora. Enzo, rimani un attimo con noi, te puoi rimanere un altro po'. Dai, torniamo subito, un piccolo break e torniamo.